capitolo 4, da 26 a 34. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. La terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è maturo, subito si mette mano alla falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa potremmo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola potremmo descriverlo? È come un granellino di senapa, che quando viene seminato nella terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono nella terra. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere, annunziava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Diceva: così è il regno di Dio. Gesù cerca o tenta di descrivere il regno di Dio con paragoni, con parabole, che in genere sono molto più espressive di una descrizione diretta alla quale, come in questo caso, sembra essere impossibile. Perché il regno di Dio è una realtà così ampia e che coinvolge tutti gli aspetti della vita dell'uomo singolo della società, del popolo intero, che non è possibile dire cos'è. E Gesù ha trovato quindi questa strada delle parabole. Così Gesù cerca di aiutare i discepoli a comprendere quel mistero che è stato loro consegnato, che è stato loro dato. Come un uomo che getta il seme nella terra. Questa è la prima immagine che Gesù pone davanti agli occhi dei discepoli. Naturalmente bisogna leggerla tutta, non è soltanto come un uomo, ma dobbiamo vedere dopo cosa succede. Ma che cosa può avere in mente Gesù quando parla di un uomo che getta il seme nella terra? Non inventa lui queste immagini. Gesù le prende, e vedremo anche le prossime, dalle scritture. Il Salmo 126, come abbiamo già ricordato in qualche occasione, dice così: chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo, nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Ecco, questa è l'immagine che Gesù amplifica un pochino e che adopera per illustrare il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme nella terra. L'uomo che getta il seme nella terra piange, però ha la speranza di una grande gioia. Quest'uomo poi non fa nient'altro. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Chi lavora adesso non è più l'uomo, l'uomo ha seminato. Chi lavora è il seme germoglia e il seme cresce, fa tutto da sé. Ricordiamo il Salmo che viene subito dopo, il 127, che dice a un certo punto: il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Che cosa? Il pane da mangiare e i suoi beni. Dorma o vegli, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Cioè l'uomo che ha seminato nella speranza, ha seminato nell'ubbidienza, perché non sa come fa il seme a crescere, eppure cresce. Solo alla fine quest'uomo interverrà. La terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Ecco, Gesù descrive così, quasi potremmo dire a rallentatore, le azioni, la crescita del seme, della piantina che spunta dal seme, perché di fatto impiega molto tempo. L'uomo deve aspettare molto prima di metter mano alla faccia. Quando il frutto è maturo, subito si mette mano alla faccia, subito, ma quel subito viene dopo molto tempo, quando ci si accorge che il seme ha finito di crescere. Allora si mette mano alla faccia perché è arrivata la mietitura, cioè la stagione della gioia, il momento della consolazione. Ecco, quindi il regno di Dio è paragonato a questo fatto, al seme che cresce senza bisogno che l'uomo intervenga a fare qualcosa. L'uomo deve soltanto seminare, poi stare in attesa ed essere pronto al momento della mietitura, non lasciar passare quel momento. Perché Gesù ha raccontato questa parabola? Probabilmente troviamo la risposta nel primo brano che abbiamo letto in questi giorni. C'erano i farisei che erano preoccupati di digiunare, e col loro digiuno e con tutte le altre loro pratiche intendevano affrettare la venuta del regno di Dio. Pensavano di poter acquistare questo regno con le loro azioni, con le loro devozioni. Poi ci siamo accorti che c'erano anche, e anche uno di quelli scelti da Gesù come apostoli apparteneva al partito degli Zeloti. C'erano anche questi, e questi pensavano e si davano da fare per affrettare la venuta del regno di Dio con le armi. I discepoli di Gesù devono sapere che il regno di Dio ha i tempi di Dio e non è l'uomo che lo può affrettare o che lo può far venire quando si vuole. Il regno di Dio bisogna saperlo seminare e bisogna saperlo attendere e bisogna poi essere pronti a coglierne i segni, ad accorgersi qua, come il contadino si accorge quando il grano è maturo. Ecco, bisogna essere attenti ai segni per intervenire. Questa è una prima parabola che Gesù presenta, ma poi ne aggiunge un'altra. sappiamo che ne ha dette tante parabole, ma Marco ci elenca solo queste tre, quella del seminatore e queste due. Diceva: a che cosa potremmo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola potremmo descriverlo? Ecco che Gesù stesso si fa questi interrogativi, forse mentre pensa a qualche nuova parabola. Lui stesso ha difficoltà a trovare gli esempi, le immagini che possano toccare il cuore o che possano aiutare i discepoli a comprendere. Deve trovare immagini comprensibili e ancora Gesù anche questa volta le cerca e le trova nelle Sacre Scritture. Lui non inventa. È bello vedere Gesù così, che è attento non a cercare con la propria intelligenza, ma a ricordare quello che ha sentito, che ha letto o che ha ascoltato dalla lettura delle Scritture. Allora sentite cosa dice Ezechiele al capitolo 17 e poi mi dite se non è vero che Gesù va a prendere le immagini nella Scrittura e non nella propria originalità. Dice il Signore Dio: anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami, coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. E allora sentite la parabola. È come il regno di Dio, come un granellino di senapa, che quando viene seminato nella terra è più piccolo di tutti i semi che sono nella terra, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Anche Ezechiele parlava degli uccelli del cielo. Anche in un altro capitolo c'è un'altra immagine ancora, il capitolo 31, dal versetto 5 in poi. Aveva superato in altezza tutti gli alberi dei campi, i suoi rami si erano moltiplicati, le sue fronde si erano distese per l'abbondanza delle acque durante la sua crescita. Fra i suoi rami fecero il nido tutti gli uccelli del cielo. Sotto le sue fronde partorirono tutte le bestie selvatiche. Alla sua ombra sedettero tutte le grandi nazioni. Era bello nella sua altezza e nell'ampiezza dei suoi rami. I cedri non lo uguagliavano nel giardino di Dio, eccetera. Nessun albero nel giardino di Dio lo pareggiava in magnificenza. Poi ancora ci sarebbe l'albero descritto nel libro di Daniele, al capitolo 4. Ecco, Gesù prende queste immagini già presenti nella Scrittura, cambia un pochino, invece che una fronda o un albero già cresciuto, Gesù parte dal seme, il seme di senape, il più piccolo, un seme piccolissimo. Se lo vedi non ti aspetti niente da quel seme, se lo butti per terra non sei più capace di recuperarlo, tanto è piccolo. Una volta seminato, cioè messo sotto terra, cresce, faranno i grandi, vengono gli uccelli, si riparano all'ombra, fanno addirittura il nido, possono addirittura starci su, godere delle fronde, delle foglie di quest'albero. Seminato, messo sotto terra. Ecco, questo particolare ci lascia intuire a che cosa Gesù voglia accennare. Chi sarà messo sotto terra se non lui stesso? Quindi Gesù con queste parabole parla di se stesso, della propria storia, della propria vita. È lui che verrà messo sotto terra, ma poi crescerà, diventerà grande e gli uccelli del cielo, e già Ezechiele attribuiva questo significato agli uccelli del cielo, le grandi nazioni. Gli uccelli del cielo ce ne sono di puri e ce ne sono di immondi, come i popoli della terra. Tutti i popoli della terra quindi possono trovare riparo, possono trovare sollievo tra i rami di ciò che sta crescendo, di ciò che crescerà quando lui, Gesù, sarà seminato. Sarà messo sotto terra. Ecco quindi, queste due parabole sono parabole che alimentano la fiducia dei discepoli. Il seme che viene seminato non occorre stravedere, cresce da sé, devi avere fiducia. Se Gesù viene messo sotto terra, certamente ne verrà qualcosa di bello e tu sarai solo attento a quando è il momento di goderne. Il seme che viene messo sotto terra cresce e diventa così grande che tutti gli altri godono, ne trovano beneficio. Sono due parabole molto semplici, molto piccole, ma che danno una grande fiducia e una grande speranza, e che fanno vedere anche quanto è preziosa la vita della Chiesa, perché a questo punto i discepoli capiscono cos'è quell'albero che cresce. È il regno di Dio, sì, ma se lo vedi e se puoi godere della sua presenza, è qualcosa di concreto. Quindi è la Chiesa che nascerà, che diventerà grande, grande a sufficienza da dare sollievo, da dare ristoro anche ai popoli della terra, a quei popoli che la fanno soffrire. Gli uccelli del cielo, nell'altra parabola, avevano portato via la semente da quella caduta sulla strada, ricordate? Ebbene, quegli stessi uccelli del cielo che sono pronti a portare via la semente, quindi che sono di tentazione per gli uomini, per i discepoli, per quelli che ascoltano, quegli stessi che sembrano essere nemici, quelli stessi verranno per chiedere aiuto e per chiedere il sostegno del regno di Dio, della Chiesa di Dio. Con molte parabole dello stesso genere, peccato che Marco non ce le racconti tutte, sarebbe così bello. Qualcuna in più ce la racconta Matteo, qualcuna altra Luca, ma Marco si limita proprio a poche. Con molte parabole dello stesso genere, quindi che parlano del seme che muore, e dalla morte del seme nasce lo stelo o la pianta, ecco, con molte parabole dello stesso genere, annunziava loro la parola. Ecco che ritorna di nuovo questo termine, la parola. E sappiamo, come ho detto, da prima lettera ai Corinzi 1,18, che questa parola è la parola della croce. Cioè, annunziava il mistero della sua morte, della sua risurrezione. Quindi, con molte altre parabole, annunciava la parola. Quindi anche queste parole, queste parabole, parlano della sua morte, della sua risurrezione, di questo mistero, della volontà di Dio di amare gli uomini che si compie con la morte e risurrezione di Gesù. Per questo Gesù parla sempre di seme che viene messo sottoterra, che muore nella terra. Annunziava loro la parola, come potevano intendere? Come potevano intendere? Questa espressione di Marco ci lascia capire che non tutti capivano allo stesso modo e che anche i discepoli capivano soltanto in parte. Capivano solo poco, difatti dopo ci dice che doveva spiegargliele a loro, anche a loro. E come abbiamo già ricordato questa mattina, Giovanni ha detto agli stessi discepoli che bisognava attendere la venuta dello Spirito che rivelasse la verità tutta intera, perché essi stessi, i discepoli stessi, alla vigilia della morte di Gesù, quindi in quel momento dopo 3 anni che erano con lui, non erano capaci di portare il peso di una rivelazione piena. Quindi Gesù spiegava come potevano intendere, secondo la loro misura, secondo la loro capacità e la loro forza. Senza parabole non parlava loro, quindi usava sempre queste immagini. Senza parabole non parlava, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ripete quello che aveva già detto, che abbiamo visto nel brano precedente. Ai suoi discepoli, cioè a quelli che stanno sempre con lui, a quelli che lo amano, a quelli che si erano impegnati con lui, con la sua vita, che continuamente volevano imparare da lui, a quelli che gli avevano donato il proprio tempo, le proprie energie, la propria vita, a quelli a cui interessava davvero il regno di Dio. Ad essi spiegava ogni cosa, in privato, in privato. Quindi se anch'io voglio capire qualcosa delle parabole di Gesù, del suo insegnamento, delle immagini che ha dato, devo cercare di trovarmi in privato con i discepoli. Devo trovare questi momenti di stare con quelli che hanno dato la vita al Signore, con quelli che stanno sempre con Lui. Allora posso anch'io ricevere qualcosa di più, della sua parola e del suo mistero. Oppure devo crescere anch'io nell'offrire la mia vita, nel donarmi a Lui, e allora il mio cuore si apre, perché il mistero che Egli vuol comunicare, il mistero della sua morte e risurrezione, dell'amore di Dio attraverso la sua morte e risurrezione, allora questo mistero può aprirsi alla mia mente e al mio cuore. In privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Sia lodato Gesù Cristo.